Buonasera a tutti, buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Nassò. Allora, una parasha veramente colma di di argomenti molto importanti. Come sempre faremo un accenno. Allora, la parasha parte con gli incarichi della tribù di Levi, nello specifico Gershon e Merari, e poi il loro censimento. Dunque, prima gli incarichi, l'elenco degli incarichi dei Gershoniti e dei Merariti, e poi il loro censimento. Poi abbiamo le norme per mantenere puro l'accampamento, il risarcimento al proselita, le offerte spettanti al Cohen, e poi tutta quella che viene definita la Parashat Sotah, la sospetta adultera. E come viene fatta giurare, il rotolo di pergamena che viene cancellato, insomma, è tutto l'iter lì, sarebbe due lezioni, non una. Poi dalla Sotà si passa all'argomento del Nazireo, e poi abbiamo appunto quello su cui vorrei soffermarmi, la Birkat Kohanim. Abbiamo poi, terz'ultimo argomento, le offerte dei capi tribù, dei Nesi, in ordine non di nascita, ma di come erano accampati. Infatti si parte da Yehuda e non da Reuven. E poi abbiamo appunto ognuno la propria offerta, che come ben sappiamo, ormai lo sapete, sono tutte identiche, e vedremo come mai tutte identiche, come mai la Torah ripete testualmente una a una, anche devo dire, i 12 capi che sono A, B, C e D hanno offerto tot offerta identica a tutti, invece no, ognuno, e si ripete testualmente la sua offerta. Poi gli ultimi due argomenti sono l'inaugurazione dell'altare, del Mizbeach, e la comunicazione divina con Mosè. Adesso noi ci soffermiamo su due bellissimi argomenti. Avrei voluto far di più, ma non credo che il tempo non ce lo permette. Comunque siamo a Erev Shabbat. Allora sì, partiamo. Allora, in ordine abbiamo prima, come vi ho detto, la Birkat Kohanim, e poi abbiamo le offerte dei Nesi. Allora, prima di iniziare le spiegazioni, vorrei dedicare questa lezione alla guarigione completa e totale di mia mamma Ashliha Rabbanit, Mimorati Rachel Bat Aziza, Shtiebria, Bechol Evarev, Gidea, Begufa Venafsha, Amen Ken Yerazon. E infatti parto con la Birkat Kohanim. Prima ancora però mettiamo chi ha portata di mano, mette con me la Tzedakah per la refuah di tutti i malati, di tutti gli ostaggi, di tutti i feriti, di tutti i soldati, refuah shlema lekol ha'cholim, lekol ha'chayalim, lekol ha'tzufim, lekol ha'chatufim, she'achzeru lebetam, bri'im begufam ubenafsham. Facciamo l'Eilui Nishmat Abi Mori Rabbi Yeshua Ben Zal, l'Eilui Nishmat Achotim Miriam Bat Rachel, l'Eilui Nishmat Kol HaNirtzachim Al Kiddush Hashem, Yehi Nishmatam Tzrura Bitzror HaChaim, Yehi Zechram Baruch Nishmatam Begitzei Meromim Hashem, Yikom Damam, Amen Ken Yehi Ratzon. Refuah Shlema, come ho detto, a tutti i Cholim, tutto Am Israel. Geulah Pratit, Geulah Klalit, Yehi Adonenu Morenu Veravenu Melech HaMashiach L'Olam Ve'ed, Yehi Adonenu Morenu Veravenu Melech HaMashiach L'Olam Ve'ed. Yehi Adonenu, Moreno Verabenu, Melech HaMashiach Naaret, come ogni lezione quando si parte con la Tzedakah, già diamo tutta la forza. Allora, Birkat Kohanim, che poi dipende dalle usanze, allora dai Sefarad, la si recita tutti i giorni, tutto l'anno, e dai di Ashkenaz solo durante le festività, dunque dipende ognuno dalle sue usanze. Comunque, importantissima questa Berachà, che appunto per noi almeno Sefaradim, che la diciamo tutti i giorni, e vediamola. Allora, partiamo da Rashi. Siccome appunto mercoledì e giovedì non abbiamo potuto studiare insieme, l'abbiamo fatto ognuna per sé e non insieme come il corso, allora facciamo un piccolo riepilogo anche del corso, e anche dico di Rashi aggiungerò qualche spunto. Allora, Hashem parla a Mosè, dice, parla ad Aaron, dicendo: così benedirete i Bnei Israel, dicendo loro, Amor Lahem, che è una forma che ci ricorda, non è equivalente al Zachor e Shamor, no? Ricorda e osserva, a proposito appunto. dello Shabbat, no? In Shemot 28, come l'abbiamo visto nel testo, e in Devarim 5:12. E dicendo loro, perché dicendo loro, voi dovete benedire Ibn Israel, secondo Midrash di Sifrei, faccia a faccia, in modo che sia in ascolto tutta l'assemblea. Anche qui, come avevo spiegato altre volte, vi ricordate, il Kohen che benedice davanti all'Echal tutto il Kahal, sì, tutta la comunità, o comunque i presenti, non deve avere nessun odio o astio verso nessuno che è presente. Se Dio non voglia, ha un che, diciamo, di astio, di odio, addirittura verso un presente, non può recitare la Birkat Kohanim e deve uscire quando gli altri Kohanim la recitano. E, allora, notiamo anche nel Passuk che il termine Amor Lahem è scritto con una scrittura con la lettera Vav, si chiama lettera con scritta piena scrittura. Perché sì? Qual è il significato? Perché dice Hashem: non dovrai benedirli con fretta e precipitazione, ma piuttosto con devozione e cuore integro, come abbiamo detto. Dunque, avere, cioè, da questa brachot che i Kohanim danno devono essere date veramente con tutto il cuore. Vediamo adesso il Midrash Tanhuma che dice che Kadosh Baruch Hu disse ai Kohanim: non avvenga che, perché vi ho detto che sarete voi a benedire Israele, li benediciate per obbligo e con precipitazione. Al contrario, dice Midrash, li benedirete con la devozione del cuore, perché la benedizione sia in loro compiuta, dunque perché possa veramente realizzarsi. E Yevarechecha Hashem vishmerecha, che Hashem ti benedica e ti custodisca. Allora, ti benedica si riferisce alle tue ricchezze, cioè in cosa ti benedice le tue ricchezze, e ti custodisca, di modo che non vengano dei ladri a rubarti le tue ricchezze. Infatti, dice Rashi, chi dà un dono al suo servo non è in grado di custodirlo da ogni uomo. Pertanto, quando vengono contro di lui dei briganti e gli sottraggono questo dono, rubandolo, quale piacere la persona ne trae. Ma quando, cioè quando riguarda Kadosh Baruch Hu, quanto ad Kadosh Baruch Hu, è lui che dà ed è lui che custodisce, come ha riportato Midrash Nahuma, riportato a volta da Rashi, anche il Sefre. Abbiamo tanti Midrashim a questo riguardo, però non riportiamo tutti. Ruth voleva entrare nella Birkat Kohanim, anche Simonetta, Sheti Ubriot, che Hashem porti Bracha, Atzlacha, Briut a tutte noi, che come appunto stiamo studiando. Allora, sono nell'argomento. Ciao carissima, Shabbat Shalom. Allora, ho fatto. Ricordato brevemente la sintesi degli argomenti della parasha di Nassò e come abbiamo ripreso fa, due argomenti in particolare, quella della benedizione sacerdotale della Birkat Kohanim, e poi vedremo le offerte dei Nisi. Allora, siamo intanto ai Psukim, ai Rashi, Rashi che riporta a sua volta diversi Midrashim, il Sifre, il Tanhuma, e siamo, dunque abbiamo detto, Ivarechecha Hashem Mishmerecha, Hashem ti doni e custodisca i doni che ti dà, cosa che solo Hashem può fare, perché qualsiasi essere umano quando ti dà un dono non può assicurarti che non sarai mai derubato di questo dono che appunto ti ha dato. Però Hashem invece sì, dunque che Hashem ci doni ricchezze e che ce le custodisca. Se poi, Ya'er Hashem panavelecha, che Hashem faccia brillare il suo volto verso di te e ti sia propizio. In che senso faccia brillare il volto verso di te? Come dice Rashi, ti mostri un volto sorridente e raggiante. Sto riportando Midrash Tanhuma. E Ya'er Hashem panavelecha vichunneka. Dalla parola chen, grazia, ti dia grazia, ti dia chen. Dunque, ponga la sua grazia su di te dovunque tu vada. Amen ken yaratzon, e yara shem pana velecha lefunecha, issa Hashem pana velecha, ti yassem lecha shalom. Rivolga Hashem il suo volto verso di te e ti conceda pace. In che senso rivolga il suo volto verso di te, che Hashem rivolga il volto, che possa sopprimere la sua ira, come riportato nel Midrash di Bamidbar Rabbah. Il nascondimento del volto di Hashem indica la sua ira, come lo vediamo anche in Tvarim 31:18. Dunque, che Hashem possa sopprimere la sua ira e ti conceda la pace. E così conclude: porranno il mio nome sui Bene Israel e io, Hashem, a mia volta li benedirò. Dunque, porranno il mio nome, e dice Rashi, benediranno con il nome ineffabile, come è poi riportato nel Sifri, e io li benedirò. Si riferisce a Bene Israel, cioè io Hashem darò il mio assenso alla benedizione dei sacerdoti, come lo ritroviamo nel trattato di Hulin 49a. Questa è una prima interpretazione che riporta Rashi. La seconda invece è che dice io li benedirò, intende, si riferisce io Hashem a mia volta benedirò i sacerdoti, i Coanim. Dunque, i sacerdoti benediscono i Bnei Israel e HaKadosh Baruch Hu benedice i sacerdoti. Questo per quanto riguarda, ecco, il Rashi che non abbiamo avuto tempo, perché era Chag ovviamente, di studiare insieme. Adesso però vediamo anche altre spiegazioni che vi ho preparato del Balaturim, che io, sapete, sono una fan del Balaturim. Allora, riprendiamo da Yevarech HaShem Bishmerecha. Le prime tre iniziali, Yeverechecha Yud, Hashem, dunque Yud, Veshmerecha Vav. Valero in amore con Yud, 10, di nuovo Yud, 10, Vav, 6, 26. Dunque le prime tre iniziali delle tre parole del Pasuk hanno come valore numerico 26, che è lo stesso valore numerico, come tutti sapete ormai, del tetragramma. Le ultime tre lettere delle tre parole che formano il Pasuk, Yevareche, Ha, dunque Chaf, Vein, Hashem, che sarebbe Hei, 5, Vishmere, Ha, Chaf, 20, dunque 20, 25, abbiamo 45, che è sempre il valore numerico del tetragramma scritto con il Ktav Malé, scrittura intera, cioè quando scrivete Yud Kei Vav Kei, la Yud scrivete Yud Dalet, Yud Vav Dalet, pardon, e allora avete il valore numerico Yud 10, Vav 6, Dalet 4, 20. Poi Hei Alef e altri 6 e siamo a 26, Vav, Vav Alef, Vav e sono 13, e Hei di nuovo Hei Alef 6, dunque 20 più 6 più 13 più 6, abbiamo 45, dunque il Ktav Malé del tetragramma. Il Pasuk è formato a sua volta da tre parole, Yevarechecha, Hashem, Vishmerecha, per ricordare che cosa? Il merito dei nostri tre patriarchi. E a proposito dei patriarchi, abbiamo Yevarechecha, si riferisce ad Abraham. Difatti, a proposito di Abraham Avinu, è scritto Va Avarechecha, una volta, una seconda volta è scritto Ve Bracha e tu sarai benedizione. E terza volta, sempre a proposito di Avraham Avinu, è scritto Vavarchecha mevarachecha, colui che ti benedice sarà benedetto. Un altro punto molto interessante è che il valore numerico di Yevarechecha Hashem è lo stesso valore numerico delle parole Binechassim uveguf, coi beni e col corpo, cioè con tutte le necessità del corpo. Dunque che Hashem benedisca noi e tutte le nostre necessità. Dunque, Yevarecha Hashem Vishmer. Passiamo al secondo. Ya'er Hashem Panav Elecha Vechunecha. Che Hashem illumini. E allora, a chi si riferisce? Mi ha detto Yevarecha ad Avraham, Ya'er ad Yitzchak. Allora, Ya'er Hashem, che Hashem illumini il suo volto. Ok. Cosa c'entra questo concetto di illuminare con Yitzchak? Secondo perché di Rabbi Eliezer, Yitzchak, nella famosa Akedat Yitzchak, morì. Hashem poi illuminò gli occhi di Yitzhak e lo risuscitò. Ecco perché il Ya'er è legato a Yitzhak. Poi il Pasuk è formato da cinque parole: Ya'er, Hashem, Panav, Elecha, Vifum. E 20 lettere se contiamo. Come Yitzhak, che è venuto al mondo dopo 20 generazioni e ha osservato i cinque libri della Torah. Arriviamo alla terza benedizione. Issa Hashem Panav Elecha Vechumeka. Issa, allora, Yevarechecha Avraham, Ya'er Yitzhak, Issa Yaakov. Il Pasuk, che è formato da sette parole, Issa Hashem Panav Elecha, Yassem Shalom. Dunque, sette parole che rappresentano i sette figli di Jacob avuti in 7 anni. Nello stesso passo ritroviamo 25 lettere come valore numerico della parola co. Co tomar le veti Jacob. Così riferirai alla casa di Jacob. Yassem Shalom e vorrà su di te la pace. Prima cosa, Shalom, come è importante, non tutti sanno, ma Shalom è uno dei nomi di Akadosh Baruch Hu. Uno dei nomi di Hashem è proprio Shalom. Se facciamo il valore numerico di Shalom, troviamo il numero 376. Shin 300, Lamed 30, Vav 6, Mem 40. 330 più 30 più 6 più 40, 376. Andiamo adesso a un altro nome, nome di Esav. Ain 70. Sin 300, Vav 6, di nuovo 376. Cosa si deduce? Che bisogna precedere il saluto anche a Esav, dunque anche a un non ebreo. E andiamo all'ultima spiegazione, molto importante, l'ultima spiegazione che è quella della Birkat Kohanim. Allora, io Shabbat tornando, non Shabbat, Chag, Shavuot, tornando col figlio di Graziella dal Tempio, di Graziella, Baruch Hashem, un bel ragazzo Chabad col cappello, con la barba, no, non ci si può sbagliare. Allora c'è uno che ci ferma e ci dice Shalom, no? A proposito di Shalom, dunque ci saluta con questa bellissima barakah del Shalom, della pace, che è, come abbiamo appena visto, il nome di Hashem. E subito il figlio di Graziella, ma è ebreo lei? Fa no. E ci racconta della sua vita. Ci racconta che negli anni 90 lui è venuto a Milano, era allora ragazzo, studente, cercava un alloggio e ha trovato questo alloggio da condividere con un ragazzo. Gli hanno detto: guardi, che il ragazzo che si trova già nell'appartamento è un ebreo, cioè io non ho nessun problema, ci mancherebbe. Infatti poi ci dice: ah, mi ricordo Mezuzah e Shabbat Shalom, non si è ricordato di tutte queste cose che vivendo con l'ebreo, no, aveva imparato a suo tempo. A un certo punto ci dà il suo biglietto da visita, ma nel frattempo è diventato un avvocato rinomato e ha detto che dal 7 ottobre si è proposto, tenetevi forte, di fare l'avvocato difensore per qualsiasi problema di discriminazione antisemita per qualsiasi ebreo che, diciamo, avesse questo problema. Dunque, veramente interessantissimo questo incontro il giorno di Shavuot, il giorno della Torah, e lui con questo suo shalom che ci ha accolti, un bellissimo sorriso, era veramente emozionante. Adesso andiamo però, visto che è il corso del giovedì, che adesso stiamo recuperando, e c'è sempre un lato chassidut, allora vediamo come il Rebbe, molto brevemente, una breve spiegazione, ci dà un accenno chassidico su questa Berachah di Katwani. Si conclude, come abbiamo visto, con Ve'asem Lecha Shalom. Allora, perché il ricettacolo per una moltitudine di benedizioni di cui tutti abbiamo tanto bisogno, fino all'infinito, e come sapete tutto ha origine nei mondi celesti, dove lì appunto tutto è infinito. Dunque, il ricettacolo di questa moltitudine di benedizioni di cui, come dicevo, abbiamo tanto bisogno è il Shalom, la pace. Infatti è detto lo Matzah HaKadosh Baruch Hu Kli Machzik Bracha l'Israel e la Shalom. Hashem non ha trovato ricettacolo per la Bracha se non che la pace. E la vera pace consiste nel trasformare il nemico in amico, cosa che avverrà molto presto, Be'ezrat Hashem, con la venuta di Mashiach, dove Shalom sarà molteplice, così come la Berakha, molteplice e infinito. Dunque, questo è, abbiamo visto i Rashi della Birkat Kohanim, abbiamo visto il Balaturim, abbiamo visto un accenno di Hasidut, e adesso passiamo al secondo argomento che abbiamo studiato da sole, perché appunto, come dicevo prima, non abbiamo potuto, essendo seguire le lezioni via Zoom, però che abbiamo studiato questa parasha e che ritroveremo e rileggeremo, Shabbat al Tempio. Allora, secondo argomento tra i tanti argomenti che ho accennato all'inizio della lezione è quello dei Nessim. Allora, arrivano i Nessim e siamo il Rosh Chodesh Nissan, il primo giorno di Nissan, abbiamo lì l'inaugurazione del Mishkan, finalmente, in questo giorno che viene eretto il Mishkan, in Israele erano come una sposa che entra sotto il baldacchino nuziale, come eravamo anche noi ieri, l'altro ieri, insomma, con il dono della Torah sotto il monte di Sinai, Bezalel o Eliav, tutti i saggi di cuore che di fatto hanno costruito questo Mishkan. E però la Torah la scrive a Moshe Rabbeinu, quando di fatto erano Eliav e Bezalel con tutti gli architetti e diciamo che hanno a capo di questa costruzione straordinaria della dimora divina di Hashem nel deserto. Tutto però la Torah lo scrive, come diciamo, a Moshe Rabbeinu perché aveva votato tutto se stesso per il Mishkan, nel senso per verificare che la forma di ogni singolo oggetto fosse quella che Hashem gli aveva mostrato su Monte Sinai, per istruire quanti compivano il lavoro, e non errò riguardo a nessuna forma. Stessa cosa noi riscontriamo, allora un minuto ragazze, un minuto, come dicevo, allora, la stessa cosa la riscontriamo a proposito di David Meller, visto che ha votato tutto se stesso all'edificazione del primo Beit HaMikdash, che di fatto è stato costruito dal figlio Shlomo. E cosa vediamo nel Salmo 132? Hashem, ricordati riguardo a David di tutte le sue afflizioni quando giurò ad Hashem, eccetera. Vabbè, adesso non leggiamo tutto. Comunque, pensa alla tua casa e di Davide. Dunque, David, infatti, lo troviamo nei Re 1, la casa, cioè il Beit HaMikdash, e queste parole sono rivolte a Rehoboam, che era di fatto nipote di David HaMelech, e secondo Rashi, comunque, attesta che il primo Beit HaMikdash è ascritto a David HaMelech, anche se di fatto è stato il figlio, come ben sappiamo, Shlomo a erigerlo. Allora, siamo come vi abbiamo detto, come vi ho detto prima, il primo giorno di Nissan, Rosh Chodesh Nissan, e primo giorno di Nissan viene appunto inaugurato il Mishkan, poi viene bruciata il secondo giorno la mucca rossa, la giovenca, e il 3 di Nissan i Levim vengono aspersi per la prima volta, e voilà, dunque questo per ricordarci di entrare anche visto che ricordiamo David HaMelech ieri, era Shavuot, ieri era la ricorrenza di David HaMelech, dunque Leilui Nishmat David Yair ben Ruth Yametta Yitieh Nishmato Tzrura Bitzror Haim Yisif Baruch, che ricordiamo giustamente e ti abbracciamo cara. Allora, parlando appunto delle offerte, dunque stiamo parlando delle offerte che portarono i 12 capi tribù. Abbiamo Rabbi Natan che disse, ma che pose una domanda e disse: che ragione avevano i principi di presentare per primi qui la loro offerta? Quando, come ben vi ricordate, a proposito del lavoro del Mishkan, non erano stati per primi. Perché? Cosa avevano detto allora? Ah, la
Può
comunità presente in offerte.
essere in come buon esempio.
No, perché loro volevano, hanno detto così, presenti la comunità tutte le sue offerte che vuole presentare. Poi quello che loro lasceranno in difetto, noi lo completeremo. Quando però non solo che hanno portato e hanno completato il tutto, ma avodaita dayan, cioè ce n'era anche fin troppo, allora sono dette, beh, adesso cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Allora presentarono le pietre doniche, quelle da incastonare per le foto, il pettorale. Questa volta però hanno detto no, adesso non rischiamo e offriamo noi per primi. E abbiamo, vabbè, chi doveva trasportare cose, però non entriamo ovviamente in tutti i dettagli, anche se vorrei, come vi ho detto, ho fatto un recupero parziale dei 2 giorni di fittat che noi abbiamo fatto, aggiungendo il ballaturime e le spiegazioni delle sedute del re. Allora, la domanda anche, c'era un'altra domanda, non sapevano come. Moshe, nel preciso, non sapeva come avrebbero dovuto presentare ogni capo tribù la sua offerta, cioè secondo il loro ordine genealogico o quello della marcia di come erano accampati e poi marciavano. E finché dalla bocca proprio di Akadosh Baruch Hu gli fu detto che avrebbero seguito l'ordine della marcia. Ecco perché partiamo da Yehuda, non da Reuven, il primogenito. Allora, per Reuven abbiamo Nachshon, figlio di Aminadav, la tribù più importante. E che è quella prima, anche abbiamo detto che è nell'ordine della marcia di tutti i viaggi che avevano intrapreso nel deserto. E quel giorno, nel primo giorno, ricevette 10 corone, il giorno dell'opera della creazione, fu il giorno anche dei principi, come ha riportato nel Seder Olam, che in quel giorno, appunto, Nachshon ben Adin Vatan offrì del suo proprio per il Mishkan. Allora, cosa offrì? Offrì di fatto però quello che tutti gli altri 11 offriranno, cioè tutti avranno la stessa offerta. Un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una ciotola d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, entrambi pieni di fior di farina, intrisa d'olio, una coppa di 10 d'oro piena di incenso, un toro giovane, un agnello di 1 anno, un capro per il Khatat e poi abbiamo 5 arieti, questo per il Shlamim, 5 capri, 5 agnelli di 1 anno e questa fu la sua offerta. Così tutti gli altri. Adesso bisogna capire che in realtà c'era qualcosa di molto simbolico in queste offerte, ripetute addirittura 12 volte. Allora, ripartiamo dall'inizio. E questo è Rashi che riporta di Moshe ad Arshan. Allora, disse Rabbi Pinchas, figlio di Arir, fu Netanel ben Suar, a dare loro consiglio di come portare queste offerte. Allora, cosa abbiamo? Un piatto d'argento, Ka'arat Kesef. Noi che siamo appassionate della gematria, del valore numerico, andiamo al valore numerico di Karat Kesef. Il valore numerico di Karat Kesef, il piatto d'argento, equivale a 960. Corrisponde a che cosa, mi direte? Agli anni di vita di Adam. E attenzione, però, viene precisato anche il peso di questo piatto d'argento, 130 sicli. A cosa allude? Al fatto che quando Adam Arishon diede origine a una discendenza per consentire dunque al mondo di sussistere, aveva 130 anni, come lo troviamo in Bereshit. Continuiamo nell'offerta. C'è una ciotola d'argento, in ebraico si dice Mizrak Echad Kesef. Di nuovo, gematria, valore numerico di Mizrak Echad Kesef, equivale a 520. A cosa allude? Al fatto che Noah diede origine a una discendenza all'età di 500 anni. E i 20, mi direte, il decreto del diluvio fu emanato 20 anni prima che ciò avvenisse, 520. 70 cicli corrispondono alle 70 nazioni che ebbero origine poi, ovviamente, dai figli appunto di Noach. Dunque siamo passati da Adam a Noach, e una coppa di 10 d'oro piena di gesso. Coppa Kaf. Allora, una coppa corrisponde alla Torah che fu data dal Kaf, dalla mano di HaKadosh Baruch. 10 d'oro corrisponde ai 10 comandamenti che abbiamo sentito 2 giorni fa al Tempio, piena di incenso, Leat Toret, Ketoret, Gematria Diktoret, 613. E qui ci arrivate da soli, che equivale alle 613 mitzvot scritte nella Torah, ricevute, no, peraltro ieri per collegare con Shavuot. Però questo a condizione di sostituire la lettera Kaf Ketoret con la Dalet. Allora, c'è questo procedimento che cosa risponde? Cioè, che del cambio delle lettere è un procedimento della gematria, che la prima lettera dell'alfabeto può prendere il posto, sempre parlando di valore numerico, dell'ultima lettera, cioè la Aleph con la Taf, la Bet con la Shin, vedete, la prima con l'ultima, la seconda con la penultima e via dicendo. Dunque, secondo questo calcolo, abbiamo il Ketore, dunque, come abbiamo visto, 613. Poi, abbiamo detto, sempre in questa offerta, ripetuta 12 volte dai 12 Nesim, un toro, che corrisponde ad Avraham, come detto in Bereshit, Avraham prese un vitello, un ariete, corrisponde a Yitzhak, come scritto nella Torah, che andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto a posto del figlio, no? La famosa appunto anche da Yitzhak, e un agnello che corrisponde a Yaakov, come scritto sempre in Bereshit, Yaakov li separò, no? Gli agnelli. Poi abbiamo un capro per il sacrificio di Hattat, e questo capro espiava la vendita di Yosef. Infatti, a proposito della vendita di Yosef, vi ricordate, c'era scritto che scannarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. E conclude, per quanto riguarda il sacrificio di Shelamim, 2 buoi, 5 arieti, 5 capri, 5 agnelli di mano. Allora, due, a chi corrispondono questi due? A Moshe Aaron, che mettevano pace, shalom, di cui abbiamo parlato anche prima nella Birkat Kohanim, tra i Bnei Israel e loro padre nei cieli, tra Bnei Israel e Hashem. Arieti, capri e agnelli, tre tipi di animali in corrispondenza con i Kohanim, Levi e Israele. Noi siamo formati da tre popoli ebraici. E in corrispondenza anche della Torah, Tanakh, Torah, Nevi'im e Ketuvim. 3 volte nel Pasuk troviamo il numero 5, giusto? Come abbiamo detto, 5 arieti, 5 capri, 5 agnelli, in corrispondenza con i 5 libri della Torah, 5 primi comandamenti sulla tavola, delle tavole, quella a destra, e 5 della sinistra. Tutto questo Rashi lo riporta da Rabbi Moshe Adasha. In realtà vi avevo preparato tante altre, questa era la base, tante altre spiegazioni, ma purtroppo siamo strettissime, perché comunque abbiamo una da Yerushalayim, da Natania, e via dicendo. Dunque, le israeliane tra noi hanno fra poco Shabbat, e allora mi lancio direttamente, anche se veramente avrei voluto aggiungere bellissime spiegazioni, ma comunque ci accontentiamo oggi e andiamo alla Haftarah di Nassù. Allora, rapporto sempre tra la Haftarah e la Parashah, ovviamente c'è sempre un rapporto. Allora, nella Parashah di Nassò si è parlato, cosa che non ho avuto tempo di sviluppare oggi, dell'argomento del Nasireo. Nella Haftarah andiamo ai giudici, nei profeti andiamo ai giudici, capitolo 13, da Passo 2 a Passo 25, dove troviamo l'annuncio ai genitori della futura nascita di Shimshon, che sarebbe stato vincolato appunto al volo del Nasireo, come appunto l'argomento della Parashah, uno degli argomenti che è l'argomento del Nasireo. Allora andiamo alla storia della nascita di Shimshon, il Nasir, che è Nasir già dalla pancia della madre, dal ventre della madre. Allora abbiamo quest'uomo dalla località di Sora, che appartiene alla tribù di Dan, che si chiama Manoach, e sua moglie era sterile, non ha mai riuscito ad avere figli. Un angelo però apparve alla moglie di Manoah e le disse: ecco, ora sei sterile, non hai partorito, ma attenzione, sì, concepirai e avrai un figlio. Ma attenzione, dal momento che rimarrai incinta, devi stare molto attenta a non bere vino novello.